next when I'm vexed. Throw up your dick beaters, kid, it's time to flex.
I am what I am,
and I do what I do.
Puff mad love,
catch wreck with my crew.
I am.
9.44 in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout, siamo in collegamento con Vittoria di Femin Cosentine in Lotta. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, vi sento benissimo.
Bene, grazie. E noi vi abbiamo chiamate perché stiamo facendo una serie di approfondimenti qui da Radio Blackout verso il 28 di settembre per appunto questa data internazionale per un aborto libero, sicuro e gratuito, e ci interessava insomma allargare lo sguardo visto che insomma abbiamo parlato un po' di quella che è la situazione a Torino nella nostra regione, in particolare con questa entrata a gamba tesa dei Provita all'interno degli ospedali pubblici, e quindi volevamo intanto chiedervi un po' di farci un quadro del contesto invece della sanità, in particolare dell'obiezione di coscienza e della possibilità di un aborto sicuro e libero in Calabria, Cosenza in particolare, dato che il vostro collettivo è da tempo che si occupa di queste questioni e che lavora appunto su questi temi.
Sì, allora, insomma, il problema in Calabria parte appunto da un'organizzazione di quello che è il servizio sanitario pubblico assolutamente privatistico, interessato e clientelare. La nostra regione è commissariata da ormai 14 anni, è un commissariamento mai registrato così lungo, anche la regione Piemonte è stata commissariata per appunto debiti sanitari, e c'è stato un piano di rientro che è durato qualche anno, ma niente di più. Invece il nostro è un commissariamento a vita, evidentemente non si riesce a stimare qual è il debito delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere calabresi, e questo fa sì che naturalmente tutti i servizi ne risentano tremendamente, perché poi questa cosa ha sicuramente un'influenza fortissima sull'assunzione di personale, quindi abbiamo un blocco del turnover che dura appunto da 14 anni e questo fa sì che ci sia una carenza di personale davvero grave. Ma in generale anche rispetto ai livelli essenziali di assistenza, noi questa è una battaglia che stiamo anche conducendo rispetto a tutto il discorso dell'autonomia differenziata, che comunque prevede dei livelli di prestazione. Noi stiamo denunciando il fatto che i LEA in Calabria non vengono soddisfatti da quando sono nati, e questo non ha nessuna importanza in realtà, cioè siamo in rosso, diciamo, sull'aspetto della prevenzione, sulla rete oncologica, cioè ci sono tutta una serie di problemi. Chiaramente in un quadro di questo tipo, rispetto a tutti i servizi sanitari pubblici, il servizio di interruzione volontaria di gravidanza chiaramente è l'ultimo il fanalino di coda, quello a cui non solo per mancanza di risorse ma anche per una volontà politica non arrivano fondi necessari. Negli anni noi abbiamo fatto la nostra primissima battaglia appunto per introdurre intanto la pillola RU all'ospedale di Cosenza. L'ospedale di Cosenza è l'ospedale principale, l'ospedale hub di una delle province tra l'altro più vaste d'Italia, proprio per estensione territoriale, e quindi chiaramente non avere un servizio di questo tipo significava effettivamente ledere un diritto molto importante, cioè di scelta, rispetto a appunto a una scelta di abortire con un metodo chirurgico o con un metodo farmacologico. Tra l'altro con un metodo farmacologico che nella stragrande maggioranza dei casi viene preferito dalle donne, proprio anche per la poca invasività di questo metodo. Quindi la nostra prima battaglia si è svolta su questo, poi è stato effettivamente introdotto anche questo metodo, ma è stato introdotto con un ritardo decennale. Io so che per esempio in regione Piemonte c'era già da 10 anni la possibilità di abortire senza Sant'Anna con la pillola RU, mentre invece appunto qui ci siamo arrivati praticamente nel 2020. Ma a parte questo, chiaramente c'è anche un problema di obiezione di coscienza enorme, vastissima, trasversale su tutti i servizi, quindi non soltanto quelli ospedalieri, ma chiaramente anche all'interno dei consultori. Quindi quando noi parliamo del percorso che una persona deve fare per interrompere una gravidanza, partiamo proprio dall'inizio del percorso che si svolge all'interno del consultorio, quindi con una difficoltà intanto ad ottenere il certificato per interrompere la gravidanza, che tra l'altro è una sorta di abuso, perché nella 194 si dice chiaramente che l'obiezione di coscienza può essere esercitata quando si svolge un'azione atta direttamente ad interrompere la gravidanza. Nel caso del certificato, chiaramente il medico sta solo certificando la volontà di interrompere la gravidanza, quindi c'è un abuso, ripeto, dell'obiezione di coscienza. E quindi diciamo che se una persona deve abortire, deve girare letteralmente i vari consultori che ci sono sul territorio, quasi tutti molto depotenziati. Spesso in generale i servizi non sono garantiti 5 volte alla settimana, ma a giorni alterni nei casi più fortunati. E poi deve, una volta ottenuto il certificato, deve chiaramente confrontarsi con un ospedale dove fino all'anno scorso c'era un solo medico non obiettore. Questa è diventata un po' una caratteristica di tantissimi ospedali qui in Calabria, ma anche in altre regioni, dove appunto l'obiezione di coscienza viene esercitata da parte dei medici quasi per motivi di carriera sostanzialmente, quindi entrano, vengono assunti non obiettori e poi magicamente trovano la fede probabilmente durante il percorso e diventano tutti obiettori di coscienza. Questo è chiaramente un grave problema ed è un modo oggettivamente per ostacolare quello che è il diritto all'aborto, perché nel momento in cui banalmente il medico si ammala, va in serio per qualsiasi motivo, non c'è, o per esempio se ci sono dei numeri molto alti di persone che devono abortire, il servizio manca di fatto, comunque bisogna aspettare. E questo è un modo per ostacolare un diritto, ripeto. Quindi la situazione è abbastanza grave, proprio perché appunto quello che noi poi abbiamo fatto negli anni è sempre stato dire abortire è un diritto, è un servizio sanitario e quindi va in quanto tale va rispettato in una regione dove, ripeto, appunto tutti i servizi sanitari insomma barcollano, soprattutto quelli che riguardano l'emergenza, insomma tutti gli aspetti che in qualche modo, tutti quei servizi che la sanità privata non vuole assorbire perché non rendono, non creano nessun profitto.
Sei stata molto chiara, io ti ringrazio anche per averci fatto il collegamento con la nuova norma dell'autonomia differenziata, perché effettivamente hai parlato di un problema che accomuna tutta la nazione in questo momento, ma che vede effettivamente degli scenari diversi rispetto alle varie regioni in cui ci si trova. E io stavo un po' curiosando sulla vostra pagina Instagram e ho visto che proprio oggi alle 18 avete un'assemblea pubblica e volevo chiederti, cioè, mi incuriosisce molto qual è la risposta un po' che avete dalla popolazione, perché noi qua a Torino abbiamo manifestazioni, assemblee più partecipate, meno partecipate. Mi chiedevo se invece voi avete una risposta più costante, riuscite a essere magari anche un punto di appoggio per molte persone che si trovano magari in difficoltà con la sanità pubblica, o comunque che risposta avete dalle cittadine e dei cittadini con cui vi interfacciate?
Allora, diciamo che da un punto di vista sanitario, a livello di proteste, siamo riusciti a creare veramente un bel movimento durante il Covid, quando appunto la Calabria era stata dichiarata zona rossa, non per il numero di casi Covid che c'erano, ma per l'inadeguatezza delle sue strutture. Quindi lì c'è stato veramente anche un movimento che si è basato anche proprio su quella che era l'indignazione in un momento così delicato, ed è stato incredibile, nel senso che purtroppo non si è poi più ripetuto con quella forza. Negli anni comunque poi abbiamo cercato di mantenere vivo intanto comunque un discorso in città sull'aspetto sanitario, perché è un discorso molto pregnante, cioè che chiunque ha esperienze all'interno dell'ospedale, più o meno gravi, molto negative. ma anche per esempio di diagnosi arrivate in ritardo per colpa appunto della mancanza di prevenzione, eccetera eccetera. E basti pensare che in Calabria non c'è un programma di prevenzione quantomeno decente. Io per esempio conosco molto bene la prevenzione che c'è in Piemonte, per esempio prevenzione serena. Allora pensiamo che invece qui non c'è nessun tipo di prevenzione da questo punto di vista. Per un pap test è la persona che deve insomma prendere, mettersi nelle liste, aspettare mesi e mesi, quindi non c'è nessun tipo di cosa organizzata in questo tipo, in questo modo. Il discorso è che c'è anche tanta rassegnazione, e stiamo anche parlando di un territorio che vive quotidianamente un'immigrazione fortissima, quindi dove la presenza di persone giovani che hanno che nutrono insomma la speranza anche di fare dei cambiamenti è molto ridotta, e le persone anziane tendenzialmente sono abbastanza stanche, quindi purtroppo bisogna anche fare leva poi su magari notizie un po' più sensazionalistiche, comunque qualcosa che riesca a smuovere quantomeno un po' la coscienza. C'è molta rassegnazione, direi una falsità se non ammettessi questo. Quello che si è riuscito a fare però in questi anni, e lo ritengo molto importante, è costruire una narrazione contro la sanità privata, che in Calabria è una realtà molto molto radicata, ripeto, molto clientelare, quindi pensiamo che ci sono consiglieri regionali che hanno cliniche private, semplicemente nel momento in cui si vota tutti quanti e tutti i dipendenti sono incoraggiati, per così dire, a votare per il candidato di turno. Ripetiamo anche che insomma la Calabria da questo punto di vista non ha una grande non ha una grande industria, non ha, quindi diciamo che la sanità è un po' la fabbrica in Calabria, no? Quindi le cliniche, le RSA, la enorme, vastissima presenza di anziani, fa sì che queste cliniche veramente si moltiplicano nel territorio, e di conseguenza la parte della forza lavoro sta proprio lì dentro. E in questo la sanità privata sostituisce in tutto quello che può la sanità pubblica, con il benestare insomma di chi ci governa.
Ti vorrei fare un'ultima domanda, comunque ti ringrazio di nuovo perché sei estremamente chiara nella narrazione. La mia ultima domanda era, oltre all'assemblea appunto di stasera alle 18, che io ricordo, magari c'è qualche cosentino, qualche cosentina che ci ascolta, ci sono altre iniziative in programma anche in occasione appunto del 28 della mobilitazione nazionale, o per ora avete fissato solo l'assemblea?
Allora, per il momento abbiamo fissato solo l'assemblea e stiamo provando insomma a fare un discorso molto cittadino in questo momento, proprio un po' per il discorso che dicevo prima, di risvegliare un po' delle coscienze anche rispetto ad un'amministrazione comunale che da un punto di vista sanitario non, tra virgolette, difende i cittadini e le cittadine, quindi ci interessa insomma adesso aggredire in qualche modo il discorso da questo punto di vista. E quindi per il momento diciamo c'è questa assemblea, e poi si stabilirà probabilmente di fare una grossa manifestazione poi nel mese di ottobre.
Perfetto, grazie mille e in bocca al lupo. Grazie, ci sentiamo presto, spero.
D'accordo, sì, volentieri.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.